da carezza una mano pelosa.
Il bacio che ha una bocca bavosa. Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carletto.
Dama Lupo.
Raculino e Frankenstein.
Eccoci qua, ragazzi. Dopo la sentita sigla, siamo alla frutta.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio,
buon sabato pomeriggio da Francesco. Pierpaolo.
È arrivato il freddo anche, quindi.
È arrivato, sì. Finalmente. Puntuale come una cambiale, è arrivato anche il freddo.
Sì. Anche oggi siamo in tanti, quindi ancora ci dividiamo un po' le domande, perché sennò se fino alle 5 non ci arriviamo. Col fiato e con le domande. Prima partiamo da. Da destra verso sinistra, va bene?
Sì, esatto.
Francesco ha scritto i nomi, così se
sì,
mi sbaglio.
Ma facciamo presentare i nostri ospiti loro stessi. Dalla nostra destra,
Giancarlo,
Emanuela,
Alten,
Luigi
e Giovanni.
Di cosa parliamo, diciamo, in generale? Poi entriamo nel dettaglio. Allora, Giancarlo e Emanuela di tango, ho detto benissimo. Alten, tu non canciamo i nomi, sono a te taglio le mani. Alten e Luigi di arti marziali, visto? E Giovanni di scrittura.
Non li cancellerò, ma te li pospongo adesso, ti faccio dei scherzi. Ogni volta ti cambio l'ordine, va bene?
Dopo mi vendico a fine puntata. Salutiamo anche Nicola, che oggi non c'è, giusto?
Sì, che ci manda affettuosi dalla Romagna.
È andato a trovare la zia, abbiamo
sì,
saputo.
Esatto. Quindi, però ma ci porta nel suo cuore, ovviamente.
Ci ascolta, assolutamente.
Esatto.
E andiamo con, se ancora prima, ricordiamo dove ci possono ascoltare, intanto fino alle 17, in diretta web su
www.radiofonica.com.
E radiofonica scritto col PH, bellissimo, altrimenti
c'è anche la pagina Facebook di Siamo una Frutta, dove possono appunto inviarci domande o per i nostri ospiti o anche richieste musicali. Adesso andiamo con la musica, però siccome io in inglese c'è un quarto e mezzo, tu sei più bravo in inglese, giusto? Avevi 7 di scuola.
Allora,
presenta la prima canzone.
Questo è un celebre pezzo di David Bowie, Heroes.
Vedi, è meglio me in inglese. E siamo dopo con i nostri ospiti. A dopo, ciao.
A tra poco.
I'm you.
grande David Bowie, veramente un cantante favoloso.
Sì, intramontabile, canzone come si dice in questi casi.
Ah, prima di iniziare con questo ospite, abbiamo trovato la prima chicca della giornata, della trasmissione, legata a matrimoni, giusto?
Esatto, esatto. Abbiamo inaugurato questa tradizione della chicca della settimana. La chicca della settimana
dal mondo,
oggi, oggi si potrebbe anche chiamare la rubrica cose dell'altro mondo, perché la notizia viene dagli antipodi, cioè dall'Australia, sì, se non sbaglio. Pare che una sposa avrebbe fatto ingrassare le damigelle, pensate un po', per fare più bella figura al matrimonio. Perché... Bel esempio di relativismo, insomma, se non posso dimagrire io.
Basta poco per fare un paio di bei ai matrimoni, perché se basta mangiare un po' di più, insomma.
Esatto, esatto.
Quindi un consiglio anche
per ostentare un po' d'opulenza, no? Sì, esatto. Le damigelle belle grasse.
Quindi sposi in collegamento, se volete fare con le vostre damigelle e le vostre spose più belle, fate mangiare,
esatto,
un po' di più.
Quindi esistono molte soluzioni, insomma. Non,
questa
non,
è la più facile.
Non forza la dieta, ecco. No, l'unica strada, insomma, per la felicità.
Hai
ecco.
Contagio.
Esatto.
Allora, partiamo con il tango, siete d'accordo? Sì, aspettiamo l'unica presentazione che ho fatto con Giancarlo e Emanuele. Allora, prima domanda immediata che vi faccio, a chi è anche ignorante di tango, perché ho provato una volta,
una volta e mezza.
Ed è bello come vario, mi è piaciuto, però...
Però infatti non sei tornato.
Però non sono tornato. Però è bello, mi è piaciuto, però non sono più tornato. Poi ti spiego perché. Lo spiego durante la puntata. No, che adesso, a parte battute, che cos'è il tango? Intanto presentate la vostra associazione e che cos'è il tango? Chi inizia?
Cominciamo con le domande facili.
Vai!
Infatti, la nostra associazione si occupa di tango, ma anche di altre comunque attività culturali. Abbiamo una sede in centro e proprio, diciamo, nella nostra idea è anche di creare movimento in tutto quello che è il centro storico di Perugia. Quindi anche quando organizziamo attività legate al tango o altre attività culturali, andiamo sempre a occupare luoghi particolari dell'acropoli perugina. E il tango è, guarda, forse la frase più adatta l'ha detta Paolo Conte, come una lucertola è il riassunto di un coccodrillo, il tango è il riassunto della vita, più o meno. E il tango ha in sé tutto, perché ha veramente una mondialità, anche nel senso, nasce comunque in un innanzitutto è tango argentino, però in realtà è un fenomeno di Buenos Aires ed è più di Montevideo che di un'altra città di Buenos Aires, perché è un fenomeno proprio del Rio de la Plata. Nasce più o meno a metà dell'Ottocento da una commistione del mondo europei, soprattutto italiani, spagnoli, polacchi, russi e tedeschi. I francesi no, non erano partiti.
Okay.
Infatti gli argentini poi guarderanno sempre alla Francia come modello.
Perfetto.
Cioè, se piace ai francesi è bello.
Se non piace ai francesi
non è bello.
Perfetto, okay.
E poi schiavi neri importati dall'Africa, soprattutto mi pare dall'Angola, sudamericani e naturalmente la popolazione indigena, che era fatta sia di indios che di contadini e soprattutto gauchos. Quindi questo è il calderone in cui nasce questa musica, perché comunque in Italia è conosciuta quasi più come danza,
sì,
però in realtà è una musica, poi la danza arriva comunque dopo. E niente, questo è sostanzialmente.
Vuoi aggiungere qualcosa, Manu?
Ma questa è la storia, il tango, diciamo che a me piace definirlo proprio come un incontro tra due persone in cui si cerca di ascoltare in maniera più amplificata quello che magari, insomma, nella vita di tutti i giorni riusciamo a fare un po' meno. Quindi secondo me è un'occasione per entrare in contatto con se stessi e con l'altro.
Poi da tanto che lo fate, dimmi se sbaglio.
Sì. Abbastanza. Sì,
qualche
sì,
anno.
Sì. Siamo
arrivati al decennio.
Siete mai veterani.
Sì, sì, no, poi è una bella occasione comunque anche per andare, è innanzitutto un ballo sociale, cioè per quanto uno lo conosca nella sua versione più spettacolare, quello è veramente, non dico la crosta, ma è un centesimo di quello che è il tango. Il tango è sostanzialmente l'equivalente del nostro liscio per gli argentini. È la balera, è la milonga, cioè andare a ballare, esci dal lavoro, vai a ballare il tango anche per un paio d'ore e poi te ne vai a casa. E diventa un modo molto interessante per relazionarsi con persone che normalmente non incontreresti, perché tanto bypassi una fase, hai subito un contatto fisico con una persona, ti ci trovi bene, magari ti piace e continui a parlarci. Questo poi chiaramente lo può anche frequentando anche con lo stesso sesso, insomma non è che diventa solo una cosa fra di incontri fra sessi diversi.
È un'agenzia, insomma, è chiaro. No, appunto, un'agenzia di collocamento, anche, insomma, anche sentimentale.
Se,
insomma,
noi ci siamo conosciuti e sposati grazie al tango. Insomma,
quindi è anche un'agenzia di collocamento. Quindi formazione per gli ascoltatori.
Dopo lanciamo e appello.
Stavamo calcolando, insomma, già era una cena con vecchi allievi, i nostri primi allievi, erano solo i maschi praticamente rimasti, però insomma già contavamo i figli che stanno nascendo, insomma, all'interno.
No, infatti,
della
io
scuola.
Stavo per dire quasi nipoti, però insomma, ecco.
Però insomma è bello, perché uno dove va può andare a ballare a una serata di tango. Io mi trovo a Parigi, guardo una lista, o piuttosto che a Brema in Germania, guardo, c'è una milonga, vado e lì conosco persone. Semplicemente ho una facilità di trovare amici ovunque.
È una lingua franca in qualche maniera.
Sì, perché non c'è lingua in realtà. Poi, poi se uno un po' parla, chiaramente un po' l'inglese o in qualche modo poi si riesce anche a parlare, però insomma basterebbe anche semplicemente quello.
Mai ballato a tango voi due?
Sì, io ho avuto una piccola esperienza, tra l'altro recente, e devo dire che è interessante quello che è venuto fuori. Tu, Emanuela, hai parlato di ascolto, entrare in contatto con le altre persone, no? E tu hai utilizzato adesso una specie di metafora, l'hai definita una lingua franca. Effettivamente, per la mia piccolissima esperienza, io faccio l'attore, quindi ho avuto un po' una piccola infarinatura di tango, ma a scopi attoriali, diciamo, per il movimento scenico. Ed effettivamente ce l'hanno trasmessa molto così, come un, a differenza magari di altre tipologie di ballo, come un modo di comunicare con un'altra persona attraverso i movimenti del corpo. L'ascolto è importantissimo nel tango, no? Sia la persona, sia l'uomo che porta che la donna che viene portata, comunque è molto importante ascoltarsi l'un l'altra e dialogare non con le parole, non con i vocaboli, ma con il corpo, con le intenzioni, con il trasporto e con la musica, anche perché comunque la musica. E trovo incredibile questa cosa, che due persone anche sconosciute, io ho visto anche poi informandomi, no, documentandomi, ballare delle persone che non si erano mai incontrate e creare una sintonia, un'energia, una bellezza, come due persone che, ecco, noi non ci conosciamo, stiamo dialogando tra di noi, che creiamo qualcosa. E la stessa cosa può essere fatta con il tango, con questa danza qui. E è bellissimo, soprattutto se la mettiamo in contrapposizione con alcuni, diciamo, modi più moderni, sì, no? Magari sì, di concepire il ballo, che sono un pochino più
forti,
ma non solo, che creano in realtà distanza tra le persone, piuttosto
più
che unire, no? È incredibile come due persone possano, anche in maniera così ravvicinata, che comunque il tango presuppone un contatto molto stretto tra le persone, no? Tra due persone anche sconosciute, creare subito un'unione così forte.
E tendenzialmente si crea molto di più fra persone sconosciute.
Esatto.
Perché ci si conosce meno e si è più disposti all'ascolto, quindi non si mettono barriere, filtri, preconcetti e si abbraccia anche con più rispetto all'altra persona, cioè ci si va con più cautela e più ascolto e si mette un leggero impegno in più. Un po' come, pensando alla storia d'amore, c'è, cioè, la cura che uno mette nel primo appuntamento.
Sì,
no?
Certo. Cioè, quindi, secondo riferimento alla ora noteremo tutte le volte in cui si fa riferimento, diciamo, secondo
volta,
sentimentali.
Il tango
e due
è il
riassunto
della vita, l'amore c'è, ma c'è anche, perché già i temi che sono trattati nei testi sono quelli, insomma, l'amore, la vita, l'esistenzialismo.
Beh, certo, non il disarmo nucleare,
cioè hanno sempre trattato i temi inerenti alla, soprattutto alla sofferenza umana. Questo era poi un lato che tipo Borges odiava del tango, cioè lui a un certo punto dice: io odio il tango ma amo la milonga, perché trattava temi invece più allegri, o i primi temi, quelli del coltello, cioè quelli del duello.
Questo è un antipasto, poi andiamo, sì, nel particolare, perché da tango passiamo a, non a Bario, però allo sport, tra virgolette, ditemi se sbaglio, con Luigi e
Altin.
Ma dai tu, perché
Nicola, te l'ho
mai
pure scritto, ma non te l'ho neanche spostato.
Hai ragione, l'abbiamo andato, è vero.
L'abbiamo anche visto lampeggiante,
non
è lei. Ma
non mi ricordo che aveva.
Arbitro segna il primo ammonimento.
Tranquillo.
Intanto
facciamo un benvenuto, perché non mi aspettavo, non mi ha speso.
Ma va bene, fu il cognome, poi.
Ma infatti, scusa, mi permetto, ma stai sbagliando con le persone. sbagliate, si incazzano loro.
No, fatto. No, ma atti, no. Tu che hai detto bene, hai visto? Ecco. No, prima di fare un attimo Luigi, vuol fare un benvenuto a colui che è venuto a tua e è stata una bella sorpresa che non mi aspettavo. Silvestre, ciao Silvo, ben trovato, ben arrivato.
Qua giù.
Sì, ti sentiamo.
Forte e chiaro.
Per una volta è tornato per un giorno per Ugino, giusto?
Due settimane, quindi sarò. Quindi... Oggi sono ospite. La prossima settimana.
Perfetto, benissimo, questa è bella notizia. Tanto tu mi proteggi se io mi voglio nominare, tu
ma
mi proteggi.
Perfetto, vita, ormai, okay.
No, attimo, parliamo di sport e della vostra associazione. Ricordiamo intanto il nome e che cosa fa
l'associazione. È la Sciore Can Karate Perugia.
Ok, che cosa fate e da quanto tempo, no? Diffusa la vostra
l'associazione
attività.
È praticamente un'accademia di arti marziali, okay. Che esiste dal 1970 tramite il maestro Catagna, che è il maestro settime d'onde karate e insegna a Perugia in quel della palestra Kennedy. E diciamo il maestro è coadiuvato da vari istruttori e maestri, di cui faccio parte anche io e Altin, e ci occupiamo di diversi settori, perché le arti marziali barra sport da combattimento sono molto variegati e abbracciano sia la parte sportiva, la parte amatoriale, la parte di arti marziali, spirituali e quant'altro. E da qui poi ognuno c'ha il suo angolo, il suo orario, i suoi giorni per poter insegnare ai ragazzi o a ragazze o chi per esso voglia venire in palestra a questo sistema o di combattimento o di vita o quant'altro, per poter interagire poi con gli istruttori e il resto.
Quindi tu fai atti marziali, diciamo, giusto?
Sport da combattimento.
Io sistemi di autodifesa. Ok.
Da quanto
chiamiamoli
tempo?
Così, perché non si chiamano arti marziali da parte nostra, perché non seguono una regola tradizionale, okay. Diciamo, di un'arte marziale, quindi è sistema di autodifesa.
Perfetto. Quanto tempo insegnate questi autodifesa e sport a combattimento? Ho detto bene stavolta.
Io oramai sono 10 anni che insegno, ma che pratico è una vita, ok? Però ciò che insegno e fuori dalla mia parte, diciamo, di arti marziali che ho praticato negli anni precedenti, okay? Quindi è un sistema, come vi ho detto prima, che viene dall'Israele, okay? L'esercito israeliano, okay, poi okay. Adattato ai civili, ovviamente. Okay?
Io insegno da una 15 anni, tanto. Però pratico da oltre 30 anni.
Vediamo,
bambino,
sì, da...
Sei nato con la cintura nera, cioè chi nasce con la camicia e chi con la cintura nera, tu con la cintura nera sei nato, capito?
Penso a Palestra Kennedy,
Palestra Kennedy,
che
sì.
È una palestra storica qua di Perugia, quindi insomma da tanti anni sì. Svolge la sua attività qua a Perugia. Poi dopo entriamo in dunque, vi chiedo la differenza, fa sport di combattimento e autodifesa, quindi
sì, sono due sì. Cose separate.
Dopo lo diciamo, sì. Quindi tanto i nomi ce l'ho scritto in me sbaglio stavolta. E poi arriviamo alla scrittura con Giovanni Dorgini. Ciao Giovi, grazie
ciao,
per essere venuto.
Grazie a voi, grazie mille.
Ce l'ho fatta, anche io era un po' che mi inseguivo, alla fine ce l'ho fatta.
Devo dire, è un grande scalpo, devo dire.
Sì, io quando
non era facile.
Quando mi fanno il inseguimento, poi.
In giro per l'Italia.
Parlare di scalpo con me, per chi mi conosce, insomma, è anche un po' irriverente. Poi, sì, però perdono per Paolo.
Non ci andiamo oggi a complicare la
no,
vita.
Ma
perché...
ma siamo in radio, appunto. No? L'illusione dell'immagine oscurata ci permette di dire qualunque cosa. Esatto.
Scrittore, dimmi se sbaglio.
Non sbaglio, no, vieni no.
Appunto, ha scritto un romanzo da poco, giusto?
È appena uscito, sì, insomma, qualche settimana fa è uscito il mio nuovo romanzo, che si intitola E Babucar guidava la fila, edito da Minimum Fax, e insomma sono nella fase in cui sto cercando di raccontarlo un po' in giro per l'Italia e sto presentandolo un po' qua e un po' là. Sono stato a Ivrea la settimana scorsa, andrò in Sicilia a fine mese. Faccio una presentazione a Palermo, una Catania, poi altre, insomma, tra dicembre e gennaio. E niente, insomma, sono molto contento di poter anche sfruttare occasioni come questa per poterne parlare un po', anche se brevemente. Insomma, ecco, come Pierpaolo sa, quando uno scrive un libro poi ha molta cura e ha ovviamente l'ambizione a che molti lo leggano, lo conoscono, no?
Cioè, beh, sì, quando si pubblica... Un libro in Sicilia... con i cibi che ci sono in Sicilia un po' è tentato con il cibo.
Infatti non manderà male, diciamo, a parte la questione letteraria, sì.
Ah, prima andiamo un po' di musica, una notizia curiosa che abbiamo
sì.
Trovato.
A proposito di arti marziali, forse tra i nostri ascoltatori, quelli più appassionati di fumetti o di cartoni animati, ricorderanno l'impresa di Goku in Dragon Ball, che ha scalato l'obelisco e ha trovato in cima alla torre il saggio Karin, che era un gatto. Ebbene, uno scalatore polacco ha scalato recentemente una montagna alta 2500 metri e è arrivato in cima e è rimasto basito perché un gatto rosso aveva compiuto l'impresa prima di lui e l'ha trovato lì tranquillo che si leccava e sembrava minimamente preoccupato né dell'altitudine, del freddo, della fame. Non solo lo scalatore che ha documentato tutto quanto, vedete questo gatto che non sembra assolutamente curante, si è preoccupato della salute di questa bestiola e gli ha offerto il suo panino e il gatto l'ha gentilmente snobbato, ho detto non mi piace
strano,
il panino
strano,
con la maglia,
no,
magnatelo tu perché io sto bene.
Tu fai una montagna di 2500 metri e poi per vedere un gatto, non lo so, il gatto trovi anche davanti a casa, no?
Quindi a volte queste cose accadono anche nella realtà, non solo nei cartoni animati.
Assolutamente. Andiamo con un po' di musica?
Sì, andiamo un po' di musica e adesso io proponiamo un pezzo.
Aspetta,
direi...
il terzo ho messo pezzo.
Il terzo pezzo?
Non hai studiato stavolta. Quindi...
Quindi c'è
in realtà Nicola si sta vendicando, è lui che vuole
Nicola in realtà sta sabotando la scaletta, sì. Reagiamo.
E mi neanche anche me dopo.
Adesso noi chiaramente lanciamo il musical che... il musical biografico che verrà appunto proiettato nelle sale a fine mese, che è Bohemian Rhapsody, e vi proponiamo un pezzo classico dei Queen, Radio Gaga.
Beh, scambiavi anche
da Luca Bianco alla regina.
Sì, infatti. A dopo.
Sweet.
Eccoci qua, entrati su www.alfonia.com, niente web fino ai 17, però ho sentito i Queen.
Non era Rao Casadei?
No, è Queen. Ha provato a far cambio e papà mi ha messo i Queen.
Scusate.
Sono contento che ho trovato la regia, Nica. Adesso
sì, vedi che me la sto cavando. Ma qua i cantanti stranieri vanno un po' in rifiuta, però almeno...
Coi nomi, giusto?
Lo scrivono, quindi sto migliorando. Allora, intanto siamo sullo spot. Vuoi chiedere a Luigi Artin, intanto la differenza fa autodifesa e spot a combattimento, e poi uno spot a combattimento, perché arti marziali come si differenziano? Perché prima dicevamo, prima iniziare la puntata, che molti pensano che arti marziali sia una cosa unica, tra virgolette, invece no, arti marziali differenziano in tanti tipi di arti marziali. Quindi la differenza, prima fa autodifesa e spot a combattimento, e poi nelle arti marziali nello specifico.
Sport da combattimento è praticamente c'ha delle regole, è uno sport inteso come una competizione, e quelle che insegno io sono diciamo divise tra fasce di età, di peso ed esperienze, e quindi ognuno deve stare alle regole impartite dalla federazione che noi siamo iscritti e anche dalla modalità della competizione stessa. Invece poi l'autodifesa è, diciamo, tra virgolette, poi ci può intervenire anche Altin, che non ci sono regole.
Okay.
È difeso la cosa da strada, tra virgolette, per appunto la difesa della persona, personale, dell'individuo. Però in merito io non entro, perché è campo suo, voglio dire. Potrà dire qualcosa in più anche lui.
Sistemi d'autodifesa, perché chiamiamoli sistemi, ok? Perché tra virgolette è questo. Vanno creati dalle tecniche di arti marziali tradizionali, okay, perché altrimenti andiamo tutti fuori strada, no? Quindi noi apprendiamo delle tecniche che provengono da varie discipline, insomma, che si praticano. E ovviamente, non essendoci regole, perché l'autodifesa tra uno sport oppure un'arte marziale tradizionale dove ci sono delle regole e tutto quanto, significa che tu ti devi difendere, te ne devi andare sano e salvo a casa. Quindi non ci sono regole, funziona così. Ma non vuol dire che non pratichi, diciamo, tecniche che fanno lo che fa lui magari nella sua lotta, nelle sue cose, che oppure nel karate. Tutto. È costruito da tutti questi tipi di arti marziali, solo che è stato spremuto proprio per farsi fare l'autodifesa immediata. Funziona così. Okay? Quindi dove uno trova, insomma, sai, punti vulnerabili in base a dove ti trovi, con chi ci ti trovi, insomma, e ti difendi. Ecco.
Quindi è più personale, diciamo.
Sì, è personale, sì, perché è la tua. Cioè, ognuno poi lavora a modo suo, sai, perché ognuno di noi risponde a proprio essere che c'è, insomma, ok? Quindi non pratichi un sport da combattimento che dici vai nella gabbia o nel ring, insomma, ti prendi i tuoi punti o la tua vincita. Qui la vincita tua è tornare sano e salvo a casa, quindi ti sei
che non è poco, è come vincita, non mi piaceva, insomma.
Ok, quindi è tutto qua, insomma, ecco.
Ma l'allenamento?
L'allenamento come viene uguale come allenamento, okay, perché il condizionamento fisico ci vuole per forza, perché altrimenti è come uno dici vai a imparare nuoto e stai al bordo piscina, poi non entri mai dentro l'acqua, non puoi imparare un nuoto, no? Cioè il nuoto come fai? È uno che deve praticare, prima o poi qualcosa deve prendere sulla faccia o sul corpo e tutto il resto, insomma. Bisogna praticare e...
Ma non ho fatto una faccia un attimo.
No, ma è così, è normale. Cioè, uno come fai? Dici, uno ti vuoi difendere da uno che ti sta tirando un pugno, poi non lo sai tirare, sai, è un po'.
Certo.
Non vanno d'accordo, insomma, queste cose, no? Quindi lavoriamo, come si dice, virtualmente a sto punto. No, l'allenamento viene uguale, okay. Infatti molto spesso noi l'allenamento lo facciamo quasi insieme qualche volta, sì. Tanto sono quelle. E l'approccio che è diverso, ok? Che io non seguo regole, non mi interessa.
Lo scopo della
finalità è quello che conta poi alla fine. La differenza proprio dal sport da combattimento, arti marziali tradizionali, da un sistema di autodifesa. È tutto qui.
Più importante fisico è la testa o fisico?
Diciamo nel sistema di autodifesa, come tutte le discipline, c'è la parte fisica, ma la maggior parte è mentale.
Okay.
Perché anche se vai a fare i combattimenti per vincere o tutto questo, non sei forte mentalmente, non puoi vincere, non puoi combattere. Non vuol dire vincere o meno, ma non riesci a combattere, funziona questo. Poi puoi vincere o meno, insomma, quello può conta e non conta. Insomma, può capitare che tutti quanti perdiamo e fa parte della vita, come nella vita su tutte le cose succede, no? Però mentalmente è molto 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 importante. Uno diventa consapevole, insomma, di quello che può fare o evitare o quello, insomma, è tutto qua.
Per Paolo e Fa, qualche domanda per Luigi, no. Curiosità?
Era interessante quanto dicevate a proposito del fatto che chi pratica autodifesa mescola le arti marziali. Quindi Ciò vorrebbe dire che, ad esempio, un uomo o una donna particolarmente versata nel karate, nel judo, in una situazione di pericolo potrebbe non essere, per così dire, all'altezza della situazione.
No, cioè, non è così.
Nel senso
non
che
è,
le spiego, regole di ingaggio sono ben definite nel tatami, insomma, nel
campo. È un approccio molto, molto, molto diverso. Ah. Tra seguire, diciamo, cioè non vuol dire se pratichi karate o judo non sei bravo a difenderti, attenzione. L'unica cosa è che se pratichi karate sai che devi conoscere dei sistemi, che è una filosofia di vita praticamente, certo. Ti cresci da bambino e cresci col karate.
Come tutti noi,
bravissimo, cioè, devi seguire, devi seguire, certo, determinate, sai, anni, oppure insomma i kata, quelli che sono, insomma, o judo, insomma. I sistemi di autodifesa sono diversi. Te in breve tempo ti puoi imparare a difenderti senza dover fare tutta la vita arti marziali. Mi spiego la differenza.
Vabbè, io scappo
per bravissimo, è questo qua. Okay?
Quindi, primo, fuga.
È questo qui, insomma, il sistema di autodifesa. Uno ha bisogno di difendersi, vai a prendere quelle tecniche base che, sì, ti servono, ti permettono, certo, a difenderti, insomma. Ma non vuol dire che noi non pratichiamo, diciamo, non prendiamo tecniche dagli sport, insomma, dagli arti marziali tradizionali, perché non possiamo inventare niente. I sistemi sono inventati e evoluti, però noi usiamo il vecchio nel moderno. Tutto qua, certo, quindi siamo cresciuti, certo, con l'arte marziale tradizionale, tutti quanti noi, poi le cose sono state evolute,
certo,
è tutto,
certo,
qui.
C'è un limite, perché no, qui si parla molto anche di, vabbè, si parla di difesa personale, di legittima difesa, no? In Italia c'è un,
beh,
grande
quello
dibattito,
è un,
anche
parte,
su...
è un problema un po' brucia. Beh, parlare io nella mia, per fortuna parlo per me, sì, per la parte mia, ho avuto il piacere di insegnare le forze dell'ordine a vari tipi, insomma, chi mi conosce lo
vai
sa.
Ai corpi, diciamo.
Sì, sì, sì. E anche quando insegni a loro, se entri nella parte legale, è un problema, mm-hmm, ragionare su questo punto di...
Certo. No, perché si parla molto della legittima difesa, intendendo, sì, le armi, no, dell'estensione delle armi, tutto. Certo. Però voglio dire, anche credo una tecnica di arte marziale praticata all'estremo può essere anche letale, io credo. No?
Ma infatti, quindi, infatti, insomma, spiego, allora te la dico brevemente così. Se io magari adesso litigo con te e ti faccio seriamente male, sì,
noi scappiamo,
noi non c'entriamo niente, è stato Giovanni,
davanti al giudice realmente, sì, il giudice dice: ma lei da quanti anni pratica arti marziali? Io gli dico 8 anni, ma lei guardi, se era così bravo, dice, ad bloccarlo, immobilizzarlo, perché dovevi fargli male, rompere il naso, i denti e tutto quanto? Sì, c'entra questo, ma infatti, però avendo l'autocontrollo, io non ti dovrei far male realmente, ti dovrei bloccare. Funziona così.
Bloccare.
L'autodifesa funziona così, non vuol dire per forza farsi male, certo, o far male agli altri.
Anzi,
okay?
Probabilmente evita un eccesso di violenza.
Noi abbiamo, io ho tanti anni di esperienza, come c'era Luigi, ma noi, se mi capita qualcuno, io evito, non mi interessa. Io non devo dimostrare niente a nessuno, certo, solo a me, certo, stesso e a chi c'ho dentro casa mia. Funziona così.
Quindi, immagino che nell'insegnamento sia importante anche,
certo,
sottolineare
prima di tutto
il,
noi andiamo a insegnare ai ragazzi che abbiamo di fronte a noi, perché poi loro credono alle mie parole, perché funziona così. Se io sono davanti a voi, insomma, magari venite, vi faccio il corso, voi credete a quello che vi dico io, se è una stupidaggine o meno, voi lo credete uguale. Beh, noi cerchiamo sempre di consigliarli, sai, di seguire delle regole, determinate regole che ci sono a livello legale, tutto quanto, certo, in base ai paesi dove ti trovi, poi
cambia.
Anche questo dovete capire,
dopo,
perché cambia.
Infatti questo ti vedo, okay, dopo, Pitani.
Faccio una domanda,
vai,
volendo anche una piccola provocazione. Quanto è necessario, tutti quanti, a loro, ma quanto è necessario oggi sapersi difendere?
Allora, per me personalmente, niente. Per quando l'ho praticato io nella mia vita, tutto
se
quanto.
Lo vedeste, capireste,
però,
perché per lui è inutile difendersi.
Però purtroppo, la vita sta diventando molto difficile in generale, no? Quindi c'è tanta necessità di imparare a difendersi, ma più che altro non per veramente combattere con qualcuno, ma per dare, no, diciamo, come si dice, sicurezza a te stesso, per, è quello che manca, la sicurezza in se stessi, sai? Poi forse lo tocco e non lo tocco questa parte della società che, come vi ho detto, cambia da paese a paese, anche per quanto riguarda le questioni legali. Qui manca la società, non aiuta, non guarda, nessuno ti guarda, nessuno ti dà una mano, nessuno gliene frega niente. Qui, piuttosto di prenderti col telefono, nessuno cerca di darti una mano se ti trovi in mezzo a un casino. Manca questo più che altro, oltre che imparare difesa personale, sai?
Cioè la gente è un
la
po'
gente
differente.
Se ne frega, se ti vedono che ti stanno a menare, ti prendono per quel telefono, ma non vanno a separarti o farti, insomma, a darti una mano o magari evitare.
Altrove non è, da altre parti non è, tipo
se
per
vai
esempio
nel mio paese non lo fai, cioè non succede.
cioè solidarietà, conosci, insomma, cioè...
conosci o non conosci le persone, la gente interviene, separa, poi dopo si chiarisce di chi era la colpa o meno, ma intanto ti separa, funziona così, cosa infatti, che questo manca a livello sociale.
Ho fatto purtroppo volutamente questa domanda e Altin mi ha risposto in una maniera che auspicavo, perché è un tema che, se volete, si riallaccia a quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Scusa, con Samuel, un'associazione. Loro fanno, praticamente si occupano praticamente del vostro stesso tema dall'altra parte, certo, della prevenzione, no? Però alla fine poi la problematica è questa, che purtroppo nella gente non c'è la cultura dell'ascolto, dell'andare verso l'altro, dello spingersi verso l'altro.
Nelle mie lezioni, io sono straniero, giustamente insegno qui in Italia, ma io lo dico molto spesso questo, che manca un qualcosa di livello sociale, che nessuno guarda uno l'altro, purtroppo.
Tra l'altro approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che, volendo, potete recuperare la puntata in podcast su www.radiofonica.com per ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto la scorsa settimana.
Luigi, vuoi aggiungere qualcosa?
No, giusto volevo aggiungere il discorso che, essendo che noi in palestra ci abbiamo sia gli adulti che i bambini, okay, diciamo il range che noi andiamo a intercettare è molto variegato. E quindi noi cerchiamo di insegnare come associazione il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo, di allenarsi, essere consapevoli di quello che si fa, diventare cosciente di poter difendersi, poter attaccare e tutto il resto. Cioè di non attaccare briga, litigare o fare quant'altro. Cioè, voglio dire, cerchiamo sempre nel nostro piccolo, con i nostri associati, di insegnare questo.
Sono più donne o uomini, soprattutto quello dell'autodifesa?
È misto, anzi,
che le donne quando si arrabbiano sono pericolose, anche
sono più determinate, sai?
Avevo detto che sono pericolose donne.
Partono avvantaggiate, nel senso che
sono più pericolose,
no,
non te la fai.
Più determinate, su certo.
Sì, indubbiamente. Non era un complimento, non era.
Quindi
non
facciamo la via
relazione. Sono misti. Invece per quello riguarda invece lo sport.
Lo sport più maschile. Le donne cercano sempre, se arrivano in palestra, diciamo, durano 3, 4, 5 mesi, poi dopo lasciano per vari motivi. Invece il ragazzo è un po' più costante, riesce, se non ha qualche problematica di lavoro, di salute, non lascia, resta in palestra svariati anni, finché non raggiunge il suo obiettivo.
Nella tua difesa metto più donne rispetto ai donne.
Beh,
c'è cioè più forse necessità,
sì,
no?
sì
perché c'è un'emergenza,
anzi facciamo l'appello alle ragazze, alle donne che vengono in palestra per imparare questi,
ma è un bene, però è un bene.
Dopo non mettete più radiofonica, sennò ci menano, quindi non vanno dopo radiofonica.
Esatto
è sempre un po' lo specchio anche di quello che è la società.
Poi ma anche dei gali tra virgolette di carattere, come si svolgono, di atti marziali. Passiamo un attimo alla scrittura, fa?
Sì,
Giovanni, pronto?
Giovanni, sono qua. Giovanni, allora parlaci di questo tuo ultimo lavoro, e Babucar guidava la fila.
Sì. Allora, chi è
Babucar? Intanto scusa, prima che inizi, io sono colpito qui, ho aperto il sito della tua casa editrice, Minimum Fax. Sì. E, sono colpito da questo, diciamo, piccolo scorcio dell'immagine di copertina, sì, che rappresenta quelli che penso siano i protagonisti del tuo romanzo, raffigurati nella celebre immagine dei Beatles, no? Dello Zebra Crossing.
Esatto.
Parlaci un po', ecco, della copertina e del perché questa immagine, poi come si aggancia.
Sì, la copertina non è merito mio, ma del art director della casa editrice, si chiama Patrizio Marini, che è bravissimo e ha pensato di condensare così lo spirito del romanzo in questa immagine, con questi quattro ragazzi africani che attraversano appunto le strisce pedonali sul lungomare della Riviera Marchigiana, insomma non ben definito ma ben riconoscibile, e evocando sì la copertina di Abbey Road dei Beatles, anche se qui non c'è nessuno scalzo come invece era Paul McCartney in quell'occasione. Dicevo lo spirito del romanzo perché anche il titolo stesso ci spiega che si tratta di un romanzo on the road, c'è cioè qualcuno che cammina. Ci sono dei ragazzi che camminano in fila indiana e questa fila è guidata da uno di loro che si chiama Babucar. E quindi ecco, l'immagine della copertina rispecchia molto molto bene quella che è la tematica di fondo del romanzo. È questa la tematica perché davvero è un romanzo di movimento. La trama forse non è nemmeno fortissima se dovessi mettermi a raccontare cosa succede in questi tre giorni in cui si svolge il romanzo, forse faticherei, perché se io vi raccontassi quel che succede in 10 minuti vi direi tutto, anche perché è un romanzo breve. Io ho cercato più che altro di concentrarmi sull'approccio. Mm-hmm. Questi quattro ragazzi partono da Perugia, dove vivono, dove stanno aspettando per lo più, insomma, gli esiti delle loro richieste d'asilo. Sono ragazzi africani arrivati in Italia, insomma, dopo lunghi viaggi attraverso mezza Africa e attraverso mezzo Mediterraneo, e stanno qua, sono coinvolti in programmi di accoglienza, e nell'attesa un giorno, un sabato di luglio, decido di andare al mare a Falconara Marittima, perché Falconara Marittima è il posto di mare più facilmente raggiungibile col treno. E partono e arrivano lì, succedono un po' di cose. Tra l'altro siamo nei giorni degli europei del 2016, insomma, vanno anche a vedere in un bar la finale degli europei di calcio, Francia-Portogallo. E uno di loro in particolare, che è maliano, non ha un'ottima opinione dei francesi, per motivi che chi conosce un po' le questioni africane può ben capire, no? Per tutto il retaggio coloniale, neocoloniale che si portano dietro non solo i francesi, ma molti stati europei in realtà. E quindi, insomma, durante questa partita ci sono delle piccole scandescenze che poi hanno un certo esito particolare, ma insomma questi sono solo piccoli dettagli che do per spiegare un po' qual è il contesto. Però l'approccio per me è più importante che lo svilupparsi della trama in sé. Io ho cercato, ne parlavo prima off the records, di raccontare senza ergermi a giudice, senza creare personaggi buoni, personaggi cattivi, eroi, antieroi. Io ho semplicemente cercato di raccontare due o tre giorni normali di quattro ventenni, venticinquenni, che sicuramente versano in condizioni particolari, che però poi nel fondo sono ventenni come gli altri, che quindi vogliono fare le cose che vogliono fare i ventenni, vogliono andare al mare, vogliono innamorarsi, vogliono corteggiare qualcuno, vogliono vedere una partita di pallone. E ecco, insomma, certo, chiaramente poi c'è qui Altin, che, no, viene da un altro paese, sa che per primo lui, ma lo sanno anche gli altri ragazzi che sono qua oggi con noi, perché sto facendo un conto su 8, almeno 5 credo qua, non sono nati a Perugia in Umbria, no, insomma, tutta da qua.
Ah, beh, ci si detta quanti anni avevamo?
No. Per chiunque viene da fuori, trovarsi in una terra nuova, ci sono delle difficoltà all'inizio, no? Cioè, insomma, a partire dalla lingua.
Assolutamente.
Per, nel caso dei ragazzi, no, africani e di altri, magari, insomma, per Emanuela Luigi e Giancarlo sicuramente no, la lingua non è un problema, però insomma anche solo trovarsi dalla campagna, no, a trapiantato in Umbria, credo che significhi qualcosa, no? Pierpaolo stesso, insomma, che pure è molto vicino, insomma, credo che possa confermarlo.
Sì.
Stare lontano da casa è comunque un dato con cui uno deve far sempre i conti quando vive la sua quotidianità.
Assolutamente.
E visto che di questi ragazzi si parla sempre con toni molto drammatici, di solito anche con grande retorica, nel bene e nel male, soprattutto nel male purtroppo, però anche un po' a volte nel bene, io ho cercato invece di raccontare con distacco, con leggerezza se vogliamo, ma insomma con il maggior distacco possibile le loro vicissitudini.
Sì, poi se noi ricordassimo l'insicurezza e lo spaesamento che ci caratterizzavano, cioè come quando avevamo 20 anni e ci affacciavamo alla vita pur restando nel nostro paese, possiamo immaginare effettivamente cosa si provi a quell'età, perché i migranti di fatto condividono un'età prevalentemente giovane. Non vediamo migranti 40, li vediamo anche, però prevalentemente l'età della migrazione è quella,
20 anni, 25.
Fatto della prima giovinezza, quindi possiamo immaginare quante difficoltà d'adattamento e quante insicurezze in realtà sommate al per così dire allo scossone del cambiamento culturale si generino in queste persone che per varie ragioni devono cambiare sede. Io vorrei fare una domanda a Giovanni, perché io confesso, scopro l'altarino, ho letto metà del romanzo. Nicola non mi ha detto che ci sarebbe stato Giovanni, è il secondo agguato alla scaletta che ha fatto. Me l'avesse detto,
te ne faccio un altro adesso.
E ciò che mi ha colpito
è diventato pericoloso,
come diceva lui, è la diciamo, la scelta da parte dell'autore di non ergersi a giudice o a censore
dei
personaggi,
no?
Ma cercare di nascondersi dai personaggi secondo una tecnica tipica del realismo, e ricostruire anche la mentalità, il modo di parlare, di pensare e proprio il modo di percepire lo spazio circostante proprio dei ragazzi che non hanno mezzi e quindi devono calcolare con Google Maps la distanza a piedi, perché tutti quanti noi quando impostiamo il navigatore non clicchiamo mai sul, diciamo, sulla icona dell'uomo a piedi, clicchiamo
il navigatore, meno che non hai sbagliato,
il navigatore qualcosa sbaglia,
ma come sei ora? Ah no, a piedi, in realtà era dietro l'angolo, e invece a un certo punto Babucari imposta il navigatore, se non sbaglio, sulla modalità a piedi, e quindi deve raggiungere un certo punto, una destinazione in un certo ampio numero di minuti. Volevo sapere, questa immedesimazione è avvenuta attraverso, immagino, un contatto con alcuni casi particolari, nel senso che hai conosciuto, probabilmente per ragioni diverse da quelle che ti hanno portato alla scrittura, persone che poi hanno ispirato probabilmente i personaggi. Presumo che sia stato
sì,
così.
Sì, non è così così. Io negli ultimi anni ho avuto modo di...
Questa è la voce di Sebastian.
Il grande Sebastian che ci controlla, lui si censore. Sta...
Giustamente. E hai delle cuffie molto più belle delle nostre, esatto, peraltro. Bianche, ti invidiamo.
Chissà contento con ricordo, vai.
Hai ragione, no, adesso... Scherzo. Perché sono belle quelle, non perché non siano, scherzo, non siano le nostre. No, dicevo, io ho avuto a che fare con molti ragazzi africani e richiedenti asilo negli ultimi anni, perché ho condotto dei laboratori di giornalismo partecipativo. Tra l'altro qui ho conosciuto un paio dei presenti, insomma, in un'occasione simile, insomma, in un laboratorio che era antesignano di quelli durante i quali poi ho conosciuto questi ragazzi. E sì, insomma, tre dei quattro protagonisti sono ispirati a ragazzi che ho conosciuto davvero. Lo sono non in quello che fanno nel romanzo, ma un po' nel modo di parlare, come dicevi tu, nel modo di atteggiarsi, di porsi nel contesto in cui stanno. Dopodiché, ho accennato anch'io prima al discorso della lingua, credo che sia fondamentale, no? Sempre per tornare a Altin parla un italiano perfetto, insomma, immagino che sia anche parecchio che sia qua, però insomma c'è un italiano davvero invidiabile, e è chiaro che lui sa benissimo che la conoscenza di una lingua è anche indice di possibilità di emancipazione, no? Cioè, più meglio parli la lingua il posto in cui arrivi, prima riesci a integrarti, prima riesci a comunicare con gli altri, a interfacciarti. Quindi io, per esempio, in questi quattro ragazzi mi sono anche un po' divertito a usare spettri differenti di italiano, con gradi di italiano differenti, che
sì, è quello che volevo notare, effettivamente. Cioè, esatto, uno di loro parla pochissimo italiano, esatto, e gli altri gli fanno da interprete. Scusami se anticipo qualcosa.
No, ma è così, ragazzi, è così.
Non vi dico come va a finire, anche perché non lo so.
Non è un thriller, ma insomma, ancora è a metà, per Paolo. Però dico, insomma, loro hanno come lingua comune l'italiano, in teoria, perché poi dopo alcuni di loro vengono da paesi francofoni, altri da paesi anglofoni, quindi qualcuno comunica alcuni comunicano in francese, alcuni in inglese, alcuni in lingue africane, no? Sì. In Wolof, che sono trasversali, esatto, perché cioè, le stesse lingue vengono parlate in diversi paesi dell'Africa. Insomma, il discorso del linguaggio anche in qualche maniera mi riaggancio anche al tango, no? Come diceva Giancarlo prima, io non parlo tedesco, ma se vado a Brema riesco a comunicare con la gente comune semplicemente ballando.
Con il linguaggio del corpo.
Il linguaggio è fondamentale, noi siamo esseri umani e fortunatamente abbiamo questa...
I consolati tangheri in giro per il mondo accolgono tutti coloro, esatto, che vogliono, bravo, danzare. Bravo,
bravo. Oh, io ho una domanda per Giovanni prima che passiamo alla musica. Naturalmente, come è consueto oggi per quasi tutte le case editrici, vedo qui nel sito, nella pagina relativa al tuo libro, che è disponibile sia in versione cartacea che in ebook. Tra l'altro ricordo, per chi ci sta ascoltando, il sito dell'editore è minimumfax.com, dove potete acquistare, c'è una sezione e-commerce, il libro E Babucar guidava la fila. Oggi è consueto avere la versione digitale, anche altri tipi di fruizione, canali di fruizione, penso agli audiolibri, eccetera, eccetera. Per te il libro è libro in quanto... contenuto, a prescindere dal medium in cui questo viene declinato, oppure il libro è libro solo nella sua forma cartacea a cui siamo abituati tradizionalmente?
La verità è che è l'una e l'altra cosa. Cioè, per me personalmente il libro rimane quello che tengo in mano e che sfoglio, ma anche per una questione di formazione, no? Insomma, sono nato 40 anni fa e sono cresciuto così. Immagino che per molti ragazzi, insomma, molta gente più giovane di me, o non solo, comunque non faccia più questa grande differenza a leggere un libro sulla carta oppure su un reader. Anche gli audiolibri, fra l'altro, insomma, tu non lo dici per modestia, però insomma ho appena scoperto che tu sei un lettore di audiolibri per conto della mia stessa casa editrice, l'ho scoperto con grande piacere e quindi insomma fra l'altro
ragazzi facciamo sto matrimonio romanzi, cari romanzi, amici della Minimum Fax, io leggo io, per voi, lui scrive per voi, fatemi leggere il libro di Giovanni
e vai a Tittango.
Questo potrebbe essere la ciliegina sulla torta. No, dico insomma la verità è che le storie sono, cioè chi scrive romanzi racconta storie, no? Un romanziere è un conta storie. Per cui a me alla fine interessa che questa storia che io ho immaginato e ho scritto, ho raccontato venga conosciuta da più gente possibile.
Arrivi, insomma.
E sono qui peraltro, no? Che sto facendo? Sto a raccontarvi il mio modo di raccontare la storia, no? C'è anche un po' una sorta di gioco di scatole cinesi in quello che stiamo facendo adesso per quanto mi riguarda. Quindi per me va benissimo qualsiasi forma. È chiaro che nel concepimento io c'ho in mente il libro per come l'ho conosciuto,
certo,
sempre, però ecco, quella di Babucara è una storia e a me interessa che venga raccontata il più possibile, che venga ascoltata dal più gente possibile.
Quindi non escludiamo anche un adattamento cinematografico.
Figuriamoci.
Andiamo con la musica. Prima mettiamo quarto agguato, terzo agguato.
Terzo agguato che però era prevedibile, visto che abbiamo evocato Abbey Road, la celeberrima copertina appunto dell'LP dei Beatles.
Yes,
chiaramente sì. Volevamo farvi indovinare, insomma,
questo non è agguato,
mettiamo il pezzo che insomma ha consacrato i Beatles a livello mondiale e
poi metto la sigla di Spider-Man perché è morto qualche giorno fa.
Esatto. Te lo stavo per chiedere e mi hai anticipato, quindi non solo agguati, fai anche
favore, tu che devi
fare, ti stai riscattando i miei occhi.
Ha neutralizzato un cartellino giallo,
esatto.
era a rischio
è morto il 12 novembre, grande fumettista, editore, produttore,
il padre dei Marvel, diciamo così, e dell'Uomo Ragno anzitutto.
E mettiamo la serie Spider-Man, sì, quindi due canzoni, così ci riposiamo, ci ricarichiamo
e poi torniamo e poi qui partiamo. Perché ormai siamo alla frutta, no?
E siamo alla frutta. Ti lascio con il tango, quindi dopo ci pensi tu a...
Sì, dopo ci penso io, parliamo un po' di alchimie, parliamo un po'
non
di...
Non fai domande pericolose, però...
No, pericolose no, soprattutto non ad Altin, ecco, mai pericolose perché...
Andiamo con Yester e poi con Spider-Man, a dopo, ciao!
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Grande Spider-Man, ragazzi.
Sì, sì, è bene. Mito contemporaneo.
Assolutamente. Cartone che tutti hanno visto da piccoli. Da piccolo.
Ma noi abbiamo una notizia bomba adesso. Vai. Riapriamo la puntata dicendo
tanto
che...
Tanto io metto a cuffia che non sento niente, ma metto esatto. Così faccio una bella figura.
Il famosissimo attore Morgan Freeman è venuto qui a Perugia in questi giorni, è qui attualmente per girare una... delle puntate di The Story of God prodotto da National Geographic ed è venuto qui a trovarci a Radiofonica perché non poteva concludere il suo tour di Perugia, non venire qui, ma ha detto che non vuole intervenire, no. Quindi noi abbiamo Morgan Freeman in studio, voi non lo potete vedere,
ma la telecamera non funziona,
sta salutando i nostri radioascoltatori, c'è Morgan Freeman qui a Radiofonica.
E che domanda gli faresti, papà, Morgan Freeman? In inglese, eh?
In inglese? In inglese potrei chiedere, non lo so, non lo so. Which is the best role you played in your career?
Sta facendo segno che te lo dice dopo alla pausa.
Tu gli hai rimandato i paesi?
Io gliel'ho già fatta in privato, ma ha detto che non può rispondere. Grazie Morgan. Per i contrattuali. Grazie Morgan, torniamo.
Dopo
Morgan.
Ci fai autografo a fine puntata.
Sì, sì, assolutamente. Ovviamente.
Passiamo
bene.
Al tango?
Bene, sì, allora torniamo, no? Torniamo, rilanciamo la palla appunto.
Ricominciamo
alla...
il giro.
Ricominciamo il giro, ricominciamo il giro. No, in realtà ricoinvolgiamo Emanuele e Giancarlo perché da quanto abbiamo ascoltato i nostri ospiti è emerso che tutte le attività che propongono le arti marziali, l'autodifesa, ma la stessa scrittura letteraria insistono su un problema contemporaneo che chiaramente alla larga ciascuna delle loro attività diciamo abbraccia, che è il problema del, per così dire, dell'integrazione, il problema della solitudine, il problema dell'alienazione moderna, che è di fatto anche l'alienazione del mondo digitale. Si esce sempre meno, si condivide sempre meno tempo assieme agli altri, e Giancarlo e stesso, ma la stessa, ci ricordavano come la loro associazione fosse un'associazione di promozione sociale anzitutto, oltre che di promozione culturale, ed era importante appunto che la cultura fosse uno strumento per integrare le persone, perché le persone si conoscessero e rompessero le classiche barriere. Siccome è Morgan Freeman che è scappato, aveva un impegno, è evaso dallo studio. Siccome di fatto soprattutto le giovani generazioni sono quelle più interessate al problema dell'alienazione moderna, volevo sapere se riuscite a coinvolgere i giovani in che misura. Lo so che è una domanda impegnativa, però io lo confesso, ogni tanto attraverso la strada su cui affaccia la loro bellissima vetrata alta e ampia, da cui si possono vedere queste persone concentrate nel ballo, e mi chiedo sempre quanti giovani ci siano. Io non ballo, cioè io ballo in un universo parallelo, cioè un universo parallelo in cui Pierpaolo fa tango, ma in questo no. Però volevo sapere se
beh, insomma, scusi, un universo parallelo e ballo,
sì, un universo parallelo in cui l'Inter vince gli scudetti e Pierpaolo balla il tango.
Questo brucia.
E la Juve vince le coppe campioni.
Esatto, io vince le coppe campioni.
Fortuna che sei Luigi che ti fa Napoli, si sa che ti fa Napoli, meno Luigi.
Beh, allora, nella nostra esperienza, diciamo che rispetto alla media abbiamo una media abbastanza bassa, però parliamo comunque di trentenni, nel senso...
Certo.
Io credo che il problema sia, come in tutte le altre cose, che ci sono dei pregiudizi, quindi il tango è stato relegato ad attività, diciamo, per senior. Anche perché noi abbiamo avuto occasione di fare due lezioni dimostrative durante la fiera Fa la cosa giusta con un gruppo di...
Io lo so perché c'ero, li ho visti, io lo so perché c'ero, sì.
Sia quest'anno che l'anno prima, e sono arrivati appunto questi liceali, quindicenni, e per me sono state le lezioni veramente più belle che io abbia mai fatto, ma... perché ho visto veramente in questi ragazzi poco abituati ovviamente al contatto fisico emozionarsi e scoprire delle cose molto, molto forti e poi anche con una certa naturalezza c'erano, mi sono rimasti impressi in questa classe, ovviamente erano più donne che uomini, più ragazze che ragazzi, futuri uomini e future donne, e c'erano due ragazzetti nel senso molto aggiustati col capello con il gel oppure il tatuaggino e il jeans un po' calato, e che lì per lì dici oddio, vedevi in loro la difficoltà. Ma nel momento in cui hanno veramente preso contatto con la compagna o anche tra di loro, si è proprio aperto un mondo. Questo per dire che...
E ora vestono come Nirvana, no?
Come Nirvana, cioè,
avete proprio cambiato il loro modo di intendere la vita, ora sono tutti carcomeri.
No, questo per dire, io sono un po' forse noiosa su questo, un po' anche idealista, però... poter riportare un lavoro proprio fisico nelle nuove generazioni, anche nelle scuole, quindi andare anche al di là dei, diciamo, dei tradizionali percorsi che si fanno nelle scuole, anche a livello teatrale e tutto, però andare un pochino a insistere in quella direzione potrebbe... potrebbe, certo, cambiare un po' la situazione.
Allora, poi c'è fra dei pregiudizi anche c'è quello che hanno anche gli adulti, poi a volte non mi avvicino al tango perché penso a quella cosa forte, sensuale. Di solito proprio leggevo in questi giorni, proprio stavo riprendendo dei libri, e questo tra l'altro è scritto da una psicoterapeuta, quindi ha analizzato proprio gli aspetti anche veramente, cioè, psicologici delle persone per cui iniziano a, ad avvicinarsi al tango, e c'era questo infatti su cui mi trovo molto d'accordo. Lei dice: se osserviamo qualunque pubblicità sul tango nelle riviste dedicate o alla presentazione di corsi o seminari, noteremo che le parole ricorrenti per descrivere il tango danza sono sensualità, erotismo e passione, ed è oggettivamente soprattutto sensualità. Quando io incontro qualcuno per strada,
la parola principale che,
tutti, tutti, qualsiasi persona, una danza molto sensuale, sì, ok, è sensuale quello che si vede nei nel palcoscenico, ma perché semplicemente nel palcoscenico mettono sempre in scena quel maledetto 1910-1920 più o meno, dove realmente gli uomini, come sempre dice Borges, pagavano 10 centesimi al giro alla dama, quindi andavano nel bordello anche per ballare.
Infatti c'è, mi collego, scusa, c'è, io da animatore ho fatto il musical Moulin Rouge, c'è il tango di Roxanne che parla appunto,
sì,
di una prostituta di un bordello argentino.
Sì, sì, tendenzialmente è quello, però rimane, quando poi viene messo negli spettacoli purtroppo rimane quello, quindi il macio. Il macio che fa coltellate con l'altro macio per
il compadre, no?
Il compadre, che era poi c'è il compadrito, esatto, cioè tutte le serie di personaggi che animano i bassi fondi di Buenos Aires, e la calza a rete, la prostituta, la... ci sono questi schemi.
Certo, la mirada che diventa in realtà un approccio anziché, sì, semplicemente il tenere di stabilire un contatto finalizzato.
Tutte queste, certo, parole che vengono sempre, e noi cerchiamo sempre di smontare invece questo, cioè di togliere il casquet, che non esiste tra l'altro nel tango, lo faceva solo Rodolfo Valentino, che per gli argentini è ridicolo, fra virgolette, ma non c'è, non esiste, cioè, se c'è una sensualità, è una sensualità di sensi, ma nel senso che io sento una persona con tutto me stesso, la, sì, sento, è comunque sempre un abbraccio vero, sì, un abbraccio che io darei a un amico, non un abbraccio che do alla mia amante nel tango. Poi è ovvio che saltando diverse barriere, tipo ciao, mi chiamo Giancarlo, tu come ti chiami? Paola. Ah sì, che bello, cosa ti piace nella vita? Tu al tango arrivi e ti abbracci,
certo,
quindi hai, certo, saltato, certo, il primo appuntamento, il secondo, il terzo, il quarto, sei veramente forse arrivato alla
frutta,
quindi, e quindi qui
hai gli obiettivi,
quindi siamo
cioè, in quel senso, quindi può essere anche a volte scambiato, ma sempre come diceva la grande maestra, i tanghi a volte annebbiano la mente, cioè ti fanno vedere quello che a volte non è. Poi c'è chi si ci gioca anche su questo,
sì,
se si mette la faccia da macio o la donna,
sì,
che fa la donna.
Io conosco Giancarlo, lui mi dice sempre che mai più abusata frase è quella, dice, non esiste frase più abusata di quella per la quale la vita è una milonga, nel senso che è una frase molto pericolosa da,
sì,
per così dire, da manipolare e da assumere come massima di vita,
sì, sì. Bisogna saperla ballare.
Esatto, esatto.
Oh, io ho una domanda incrociata. Giancarlo Emanuela Tango, Altin Luigi Arti Marziali, vi chiedo, la disciplina è anche danza e la danza è anche disciplina?
No, io ho suggerito, è stato...
Io sul tango, almeno per come lo intendiamo noi, tolgo la parola danza, nel senso che è un ballo. È molto vicino alla danza. La danza è qualcosa di artistico, però, secondo me. Il tango è un ballo sociale. Quindi usa delle, ha una coreografia improvvisata, chiaramente, perché non è una coreografia come in un palcoscenico, quello che si svolge durante una serata di tango, Però è quanto di più vicino alla danza dal punto di vista diciamo visivo, perché è comunque piacevole da vedersi, una milonga dove tante persone si abbracciano e creano dei movimenti in maniera ordinata e tutti insieme, è quanto di più piacevole veramente una persona anche strana possa vedere. E, disciplina sì, serve, cioè se intendi proprio disciplinarsi a fare una cosa per imparare, sì, cioè bisogna comunque...
Quanto conta la tecnica? Abbiamo parlato allora, dell'aspetto conta, umano, del
conta
sentire...
Come in tutte, guarda, come in tutte le cose, la tecnica è un amplificatore del poter sentire ancora di più. Cioè tu puoi essere predisposto, e, io in genere guardo chiaramente più quando abbiamo gli allievi, nelle lezioni di gruppo, io guardo più gli uomini, anche se do sempre un occhio alle donne, lo stesso Emanuela, però... Diciamo che quando mi arriva un allievo, la prima cosa che cerco di vedere è l'attitudine umana, quello che ha, e quello più o meno sono tutti uguali, ma se non la coltivo, se non la coltivo anche la sua possibilità di uscire fuori con la tecnica, rimane inespressa.
Certo.
E purtroppo nel tango serve, perché ci sono dei movimenti non complicati ma complessi, è un ballo molto complesso che non si può imparare
con un tutorial,
come diceva lui, non stando no, a bordo piscina,
no, no, anche quello c'è, cioè, si impara fra virgolette allenandoci, studiando e andando a ballare, cioè si impara praticandolo, cioè, non stando a bordo pista in questo caso.
È giusto, è giustissimo, ma comunque sia si associa comunque ciò che ha detto lui anche col nostro, perché anche il nostro è il lavoro di gruppo, vuoi o non vuoi ti devi scambiare con sempre con gente che non conosci, quindi tra virgolette diventi amico per forza. Quindi guarda, si associano, ma in realtà
penso tu,
quello che c'è, ma infatti tutto quello che c'è a livello di gruppo, sai, parliamo sport, dance, quello che vogliamo, quando c'è il gruppo dentro si associa tutto, sono tutti insieme, poi ognuno ha il suo scopo, ma però ecco, la disciplina è molto fondamentale comunque sia, perché la disciplina fa rigare dritto le persone
anche nello sport.
Su tutto, nella vita, nella vita la disciplina è la cosa, solo per raggiungere... la cosa molto importante, nella vita ci vuole disciplina. Funziona, certo.
Vuoi aggiungere?
Ma su questo volevo aggiungere solo che diciamo la disciplina è importante per dare delle regole, dei capisaldi ai ragazzi, perché alle volte vengono in palestra e sono un po' tra virgolette vergini di tutto il divenire, e quindi gli devi insegnare tutto, anche il modo per guarire da delle ferite oppure delle tecniche in sé per sé. Però poi, come diceva anche lui sul tango, c'è bisogno di umanità, di cuore quando ti trovi sotto pressione, negli allenamenti e tutto il resto. Poi colgo l'occasione per diciamo, ci stiamo allenando in quest'ultimo periodo per la Coppa Italia che faremo di MMA, il misto di arti marziali, che praticamente è l'insieme di più sport, diciamo, di combattimento, pugni, calci, lotta a terra, e si svolgeranno a Roma il 9 dicembre prossimo. Quindi... e alcuni combatteranno sul tatami, su un tappeto morbido, altri invece combatteranno proprio in una gabbia predisposta per combattere in varie categorie di peso e di età. E ci stiamo allenando già da 3-4 settimane, ci restano altre 3 settimane di allenamenti.
Che poi mi sembra alcuni lottatori di arti marziali o di Ottaiba Western, sì, mi riferisco, lottatori americani, hanno fatto anche a MMA questa disciplina.
Sì, Brock Lesnar, praticamente è passato dal wrestling all'MMA. Però
questa gabbia, no? C'è
una gabbia a forma di ottagono che ci si cimentano all'interno con queste regole, perché all'inizio era senza regole, poi man mano che diciamo era troppo crudo, troppo rude, hanno messo il guantino, hanno messo le categorie di peso, limite di tempo, tutte queste regole che hanno permesso al grande pubblico e ai ragazzi sempre tra virgolette allenati, perché senza allenamento non puoi andare da nessuna parte, a cimentarti.
Quanto dura l'allenamento di arti marziali?
Ma dipende, voglio dire, quello che faccio io è composto da un'ora e mezza di allenamento. C'è la parte di riscaldamento e diciamo potenziamento, diciamo da mezz'oretta a 40 minuti. Poi si parte successivamente la parte a coppie di tecniche, per imparare sia il pregresso, il vecchio che il nuovo, e poi chi è avanzato combatte, chi non ha ancora le tecniche o la mentalità continua ancora l'allenamento, il resto combatte per le competizioni.
Invece tu quanto ti allenavi quando eri dall'altra parte?
Dall'altra parte, diciamo, se lo vuoi fare diciamo tra virgolette seriamente, perché noi siamo sempre dei dilettanti, non siamo professionisti, però se ti vuoi allenare logicamente lontano dalle gare ci si allena 3-4 volte a settimana, se invece sei vicino alle gare ti devi allenare almeno 2 volte al giorno.
No, questa, cioè, perché comunque per essere arrivati dal, diciamo, nell'altra sponda, cioè per insegnare sicuramente.
Certo, certo, assolutamente.
Siete andati oltre al normale allenamento, cioè, insomma, sì. Per me è successo
almeno
così,
due volte al giorno, cioè, gli allenamenti per 5-6
volte. Gli amici chiedono quanto tempo ci metto. Certo. Quanto tempo ci metti a fare a ballare o a diventare bravo, brava?
A conquistare una donna, no, scherzo.
Io faccio sempre, in palestra faccio un esempio, del ragazzino orientale che ha imparato a suonare il violino o il pianoforte, che si allena tutti i giorni 5-6 ore al giorno, cioè lui lo sa suonare,
più lo fa
il violino, lo sa suonare il pianoforte, però si allena tutti i giorni per migliorare, per diventare perfetto. Così dobbiamo fare anche noi, se vogliamo. L'obiettivo è di quello che faccio io, sono sport, quindi l'obiettivo è la competizione. Quel discorso che faceva anche lui, vincere o perdere è una conseguenza, però l'importante è che uno sa cosa fa, che si diverte, perché i ragazzi si divertono, e poi la vittoria o la sconfitta è poi ci siamo noi che dobbiamo andare a prenderli al barco se hanno perso, diciamo, confortarli, gestirli e quant'altro. Però poi c'è anche la parte ludica, divertente della vittoria, perché quando vinci tutto va bene, quando perdi li devi confortare.
È un po' difficile. Un allenamento tra virgolette, no? Diciamo di tango, tra virgolette allenamento, quanto dura in tutto complessivamente? La serata voi fate per...
Sì, le nostre lezioni durano...
Cioè, ma noi... Ah, cioè gli allievi.
Sì, le lezioni sono di 1 ora e 15 una volta a settimana, e poi organizziamo di solito delle pratiche sempre settimanali o ogni 15 giorni proprio per praticare.
E la milonga poi, che è proprio la serata da ballo.
Per essere anche a Fuenio, mi avete detto, giusto?
Sì. Esatto. Dove avete esportato la vostra...
Allora, all'inizio nella mia terra, Montepulciano, in Toscana, dove poi purtroppo il posto dove stavamo ha chiuso, perché comunque anche quando andiamo fuori cerchiamo sempre posti particolari. A Montepulciano eravamo negli ex macelli, che era questo posto bellissimo, ristrutturato, è divenuto luogo di cultura. E a Foligno siamo all'ex cinema Astra, adesso Spazio Astra, che ha riaperto da pochissimi mesi, grazie, sono i proprietari del Supersonic, un altro locale dove fanno musica dal vivo. Hanno aperto quest'altro spazio, noi già avevamo voglia di andare a Foligno, però saputo che lo Spazio Astra riapriva, siamo andati. Siamo felicissimi, perché comunque, cioè, sei dentro un ex cinema, sei in pieno centro storico, che è un'altra cosa che a noi interessa sempre molto. Non perché schifiamo quello in realtà, però, cioè, per il tango, noi cerchiamo sempre di non andare nelle palestre, non perché non ci piacciono le palestre, ma perché pensiamo che il tango abbia bisogno di un altro,
di una certa atmosfera.
Sì, anche c'è, cioè, fare, cioè, per noi venire in centro da noi uno deve fare anche un piccolo sacrificio, perché non è il posto dove tu arrivi con la macchina, scendi, fai lezioni e risali in macchina.
Non è che sei in un ambiente dove ti trovi a fare pesi e poi dici, ah, sai, vado a provare anche il tango. No, devi partire da casa e dici, vado a fare tango.
Parcheggio, faccio un po' di strada, magari lungo la strada incontro un mio compagno di corso, chiacchiero, arrivo e...
Sebastian ti dà la giornata.
E Sebastian che guarda Madagascar.
Adesso mettiamo.
E poi dopo, magari finita la lezione, c'è la possibilità di restare a bere qualcosa, fare due chiacchiere, cosa che magari una palestra in una sala che ha dei vincoli di orario, tipo dopo c'è il corso di, non lo so, di cosa, di Pilates, non ti permette, no? E quindi cerchiamo proprio posti sempre precisi. Sì, precisi.
Particolari,
particolari, che costringano le persone ad un percorso anche fuori.
È un piccolo sacrificio.
Sì.
E a proposito di bere qualcosa, magari qualcuno di voi questa sera non andrà a tango, non farà arti marziali, non leggerà libri, ma andrà al cinema e vedrà, non so, magari un Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, e tornando a casa vorrà continuare ad assaporare qualcosa di magico bevendo, ad esempio, un gin prodotto in Inghilterra il quale gin viene fabbricato interamente con ingredienti provenienti dal villaggio più infestato dell'intera Inghilterra, prodotto con tutti ingredienti maledetti da una strega professionista. Quindi a quanto pare esistono delle streghe professioniste
in una notte di luna piena.
Questo prodotto si chiama Evil Spirits Gin. E quindi ecco, per chi di voi volesse provare l'ebbrezza di una bevanda,
finora nessuno di coloro che l'hanno provato ha lasciato un commento, ma questo non vuol dire
è un brutto segno,
non è necessariamente un brutto segno.
Giovanni, fai un romanzo su questa, una strega professionista, potrebbe essere un'idea, no? Crisi?
Assolutamente.
Quindi, sarei curioso, la prossima volta inviteremo una strega professionista iscritta all'albo
che porta il gin. Andiamo con la musica. Prima i
Depeche Mode con un pezzo di grande impatto. Se vedete il video capite perché. Il pezzo è Rom. E dopo un pezzo che invece ha a che fare col movimento, visto che parliamo di tango, parliamo di migrazioni, parliamo di arti marziali. Diciamo il tema principale di Madagascar, il pezzo forte del film di animazione è Migazzi.
Uno dei pezzi preferiti di Sebastian, insomma, comunque è nato ballando, lo portavamo finché era piccolo e riuscivamo a gestirlo, che nel quindi senso che prendeva il latte e dormiva, stava a lezione con noi, lo tenevo io nella fascia e fra una lezione e l'altra in genere si
quindi abbiamo
portava.
Un futuro...
Ma per ora ha scelto un corso fa danza. Ce l'abbiamo portato a diverse cose, ha scelto di fare danza.
L'avete portato a salsa, merengue, tango.
Ha scelto danza.
E questo pezzo si chiama Mi piace se ti muovi.
Vai, andiamo con la musica. A dopo.
Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...
Muovi!
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...
Muovi!
Ragazzi di tutto il mondo, è il mitico Re Julian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo. Siate sempre intriganti, ok? Mi piaci tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Donna, ok? Non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Donna, guarda come sei, guarda come sei. Tentazione unica di tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Neanche te lo immagini che bambola che sei. Sei bella, come fai? Curve tutte donne come quelle che hai. Sei bella, e tu lo sai. Curve tanto donne che non stancano mai. Sei bella, come fai? Curve tutte donne come quelle che hai. Sei bella. E tu lo sai, curve tanto donne che non stancano mai. Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
muovi.
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
muovi.
Non c'è nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Mi piaci tu, non c'è nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te, la cimpia non è stata fatta per te, l'orsetto non è stato fatto per te, l'ombretto non è stato fatto per te. Pieghi morbidi come vigne, io con te mi sento un re. Donna sei bella e tu lo sai, curve tutte donne come quelle che hai. Pieghi morbidi come vigne, io con te mi sento un re. Donna sei bella e tu lo sai, curve tanto donne che non stancano mai.
piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
muovi.
Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
muovi.
Tre, due, uno.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight. Is it loud enough? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air.
Eccoci qua, è tornati per l'ultima mezz'ora.
L'ultima mezz'ora di siamo proprio alla frutta. Siamo alla frutta della frutta.
Anche lui.
Siamo proprio alla frutta.
Ci conosce da un'ora e mezza, per non fare siamo alla frutta, ci conferma anche lui. E ne andiamo proprio su www.radiofonia.com. Sivo, sentando tutti questi,
sì,
qualche curiosità.
Sì, io vedo domanda ai due fighter che ora mi fianco. Lo sapete che io vengo dal mondo della box, MMA, wrestling, eccetera. Vedendo anche esperienze,
non mette più paura,
assolutamente no. Ho visto molte persone che, ecco, che volevo sapere l'opinione di questi ragazzi. Ho visto molte persone, ex pugili eccetera, anche all'estero dove abito adesso nel casino, che essendo anche i quartieri dove vivono, la loro difficile situazione economica, sono messi purtroppo a fare anche recupero crediti, un po' come su Stallone sul primo Rocky, quando
sì,
Nicky lo denigrava perché appunto era recupero. Volevo sapere l'opinione dei ragazzi su questo argomento un po' difficile da spiegare. Ho messo in difficoltà.
Beh, secondo me, come la concepisco io, diciamo, le arti marziali barra sport da combattimento, fare questo tipo di lavoro è inconcepibile, cioè mettere al servizio di qualche organizzazione o quant'altro, o anche di istituti bancari, per l'amor del cielo, però le tue conoscenze marziali, non, io lo vedo sempre a livello educativo, di gioco, di sport, di autodifesa, e finisce là. Cioè, almeno io poi non lo so.
No, ma io non sono d'accordo, anche io. Io sì, preferisco la parte quella del guardia del corpo, che cosa l'ho fatto, lo faccio ogni tanto se mi chiamano, ma non quella del recupero crediti, perché è come se viene qualcuno da me a fare recupero crediti, insomma,
non abbiamo chiediti,
è la stessa, cioè, faccio battuta, non abbiamo questo lo scopo delle arti marziali o in genere non è per far quel tipo di,
certo.
Però alla fine ognuno sa e la pensa come vuole, sono scelte di vita, poi se si trova uno in difficoltà giustamente sceglie di fare qualsiasi cosa che lui vuole, insomma, che anche se noi non ci piace, purtroppo sono scelte di vita, non perché magari lo fa per farsi vedere o sai, sì. Se uno si trova in difficoltà, perché l'hai detto giustamente, la difficoltà della vita ti porta a fare qualsiasi cosa pur di vivere, ecco.
Non abbiamo chiediti da recuperare.
Io purtroppo ce li ho, qualche cliente birichino che non ha pagato, ma non mi avvarrò dell'aiuto di Alti da Luigi.
No, è abbattuta la domanda. E andiamo alla scrittura?
Sì, torniamo a scrittuare con il giorno Giovanni.
Allora, avete prima, curiosità, Francesco e Peppa, vai.
Prima Emanuele Giancarlo parlava della difficoltà di superare i pregiudizi, no? Mm-hmm. Tra coloro che ritengono il tango un ballo riservato a persone piuttosto mature, ecco, usiamo questo eufemismo. E il romanzo che hai scritto tratta di un argomento, la migrazione, che è tra quelli maggiormente alla ribalta nell'opinione pubblica.
Sì.
Molto spesso viene affrontato in maniera faziosa, viene per così dire affrontato attraverso giudizi piuttosto sommari, è inevitabile quindi che se ne discuta molto. E volevo sapere quanto è difficile arrivare a persone che probabilmente dovrebbero leggere il libro per elaborare un'idea diversa del fenomeno, visto che il fenomeno, vi ripeto, purtroppo è diventato un fomite di luoghi comuni, a volte è opinione personale, ma penso non sia isolata, inaccettabile.
Ma anche per informarsi di più,
francamente, no? Incivile, inaccettabile, anche per avere un'idea. Cioè, quanto ti è capitato in questo mese, anche in maggio se è uscito un mese il romanzo, a poco meno di un mese, di confrontarti con persone che la pensavano diversamente da te in materia, perché appunto non è facile arrivare a chi non sente quella campana.
No, purtroppo è complicatissimo quando si parla di libri in assoluto, no? Ogni volta che poi esce un libro uno si imbarca in questi tour, giocando anche un po' a fare la rockstar per certi versi, ed è contento di portare le proprie storie in giro, come dicevo prima. Poi ci sono romanzi che come dire, bastano a se stessi, no? In cui la storia basta a se stessa e non ci sono troppi risvolti di natura sociale, politica, e vanno benissimo così. Insomma, magari prima o poi ne scriverò anch'io. I romanzi che scrivo io di solito invece riguardano spesso questioni che...
attuali, così.
Sì, sociali. Questioni, insomma, zone grigie della società. Ho scritto di infortuni sul lavoro, ho scritto ebrei durante la seconda guerra mondiale, ho scritto adesso di migranti, perché a me interessano le zone appunto un po' più oscure della società, ed è evidente con tre libri dopo che mi rendo conto, insomma, che è un po' frustrante a volte andare a parlarne di fronte, come dicevi tu, a gente che bene o male ha già un'impostazione, un approccio alla questione che è simile alla tua. Dopodiché ci sono mille sfumature, e questo romanzo in particolare credo che cerchi di parlare anche a chi come dire, ha un approccio benevolo nei confronti dei migranti.
Certo.
Se ne parlava alla presentazione a Perugia un mese e mezzo fa, c'eri anche tu,
sì.
Tra l'altro. Parla anche a loro, non parla a chi ha pregiudizi negativi, ma anche a chi ha una visione un po' retorico,
sì,
un po' tagliata con l'accetta,
un po' oleografica,
no? Esatto, anche un po', come direbbe l'ineffabile ministro degli interni Matteo Salvini, un po' buonista, no? Cioè, perché poi molto spesso quando si pensa a questi ragazzi, si pensa a gente che anche nella migliore delle ipotesi, insomma, deve essere grata dell'accoglienza che gli si dà, e a molti di noi suona strano pensare che vanno in giro col cellulare, che possano volere, appunto, come dicevo prima, andare al mare, che possano voler fare cose normali, eh? Esatto. E questo è un tic che di cui dovremmo liberarci, come, tutti, come questo romanzo punta un po' anche a questo. Quindi
come se si dovesse incarnare un modello di santità e di purezza che nessuno tra l'altro al mondo riesce
forse,
a incarnare,
forse nemmeno di purezza, ma di qualcosa di un po' più becero, secondo me. No, non credo che li si immaginino come dei santi, ma si immaginano come persone che devono essere grate per il semplice fatto di essere sopravvissuti qua e del fatto di essere accolti, quindi non devono permettersi di avere ambizioni che non siano diverse dal sopravvivere,
quella,
appunto,
della subalternità, no? Assoluta,
esatto,
e dell'invisibilità, quindi,
vieni, certo. se vuoi che io ti accolga, accontentati di mangiare pane e acqua, di vestirti da straccione e di stare
di
in casa
che, di quello che hai,
mentre questo non è vero, insomma, ogni essere umano ha il diritto di pensare per sé una vita migliore, no? Sempre, comunque, e se questi scappano, vanno via, lasciano casa dolorosamente, perché poi lasciare casa e vivere lontano da casa, dalla famiglia, dai posti dove si è sempre stati, è doloroso quando casa è a un'ora di distanza, figurati quando è a un milione di miglia e mesi di distanza, e quindi loro hanno il diritto di voler fare una vita come tutti gli altri, e anche davvero in chi li guarda benevolmente questo spesso risulta un po' straniante, no? Dice, ma come, questo viene e vuole pure andare al mare, vuole andare pure in piscina, vuole pure mangiare, certo. E invece è questo che dovremmo un po' cambiare, secondo me, nel modo di rapportarsi a loro, e quindi da questo punto di vista anche parlare, cioè rivolgermi a gente che è avvezza ai libri, a letteratura, insomma, a una certa sensibilità, mi va bene, mi sta bene, perché sì, credo che anche con questi ci sia un margine, certo. È chiaro che a me interesserebbe sempre di più parlare con chi è nutrito dalla propaganda,
questi pregiudizi nascono da gente che non ha vissuto quella vita, esatto, non la vivono. Io personalmente l'ho vissuta, cioè, io all'età di 17 anni sono andato via da casa mia, okay? Quindi in un altro paese. Chi non lo sa, giustamente, non lo può giudicare, giudica solo quello che vede e basta. Sai? Chiamate i vostri nonni o bisnonni e fatevelo, esatto, dire da loro come vanno gestite queste persone.
Sì, esatto.
Il troppo è troppo, però vuol dire giudicare, insomma, le persone senza sapere niente di quello che loro magari passano, insomma, quello che hanno passato, è troppo, secondo me.
È sbagliato. Tra l'altro, ecco, su questo io non ho dubbi, insomma, qui le responsabilità sono non solo di chi è al governo adesso, ma di chi è stato prima. Sì. Quando si fanno ragionamenti di carattere politico e sociale, in senso ampio, uno dovrebbe stare anche un po' ai fatti, ai numeri, no? E se noi prendiamo i numeri, l'incidenza del proprio numerico, quantitativa, dei migranti sulla società italiana è pressoché nulla. E il problema, la questione della migrazione è un problema non per gli italiani, ma per i migranti che per arrivare in Italia devono subire di tutto, devono vivere delle esperienze terrificanti, anche molto lunghe. Quindi, insomma, è il paradosso è che noi consideriamo un problema loro, mentre il problema è per loro la loro condizione. Sì, certo. Insomma, no, insomma,
certo, si parla del 6% nell'ambito della popolazione italiana.
Beh, i migranti in quanto tali sono molto meno.
Sono molto meno, no,
consideriamo 5 milioni di stranieri in Italia.
Esatto, io parlavo di stranieri, tra i quali, insomma, annoveriamo anche i migranti. Il 6%,
i migranti veri e propri sono infinitamente,
esatto,
meno.
Quindi parliamo di cifre,
poche centinaia di migliaia, diciamo, esatto, su 60 milioni.
Allora, esatto, irrisori.
Senti, domanda per Giovanni, curiosità?
No, al momento...
A te la faccio io.
Vai Nicola.
Fai giovani, no?
Sì.
Da quel che hai visto. Com'è stato interpretato questo libro?
Guarda, ancora non ho avuto modo di confrontarmi con gli altri libri. Sono andato spesso nelle scuole anche, insomma, è sempre molto bello parlare con i ragazzi di certe questioni. Con Babucara ancora non l'ho fatto, ma lo vorrò fare fortissimamente, perché penso che... Insomma, per certi versi penso che in certe fasce della popolazione ci sia meno pregiudizio anche, no? Perché c'è gente che comincia a i ragazzi, 15-16 anni, cominciano a crescere con, no? Figli di stranieri sono venuti in Italia, albanesi, africani, rumeni, sudamericani, e molto spesso, insomma, nella quotidianità davvero per loro questo discrimine non c'è più, eh? c'è più forse nei genitori che in loro.
Ma frequentano però, anche più persone
di culture diverse,
certo. Anche se non sono figli di immigranti, o che sono abituati oramai da scuola ad avere come compagno di classe magari un egiziano, un albanese, speriamo che, anzi, no, cioè, che veramente, cioè,
infatti forse Pierpaolo sa dirci di più, no? Lui insomma, è insegnante, quindi lui
che è stato si rende
conto
adesso
meglio di me, credo.
Sì, io non insegno in classe in classi nelle quali questa varietà etnoculturale sia così rappresentata, però nei casi che annoverano studenti di alta provenienza che non sia appunto la nostra penisola, noto una ottima integrazione.
Che arriva
persino, per così dire, all'amichevole ironia sulle origini, che però diventa amichevole, profondamente amichevole, cioè non è affatto razzista,
ma è la
testimonianza proprio di un riconoscimento profondo e di un forte legame, questo è indubbio.
Che poi, se vuoi, è già quanto accade a livello interno alla nostra penisola, quando si fa ironia magari sulle origini diverse a livello regionale.
Campanese. Insomma, le battute sui calabresi, per fare una a caso, insomma.
Siamo un po' più, a prendere piccole parentesi, un po' più abituati. Io, essendo arrivato alla Bagna quando avevo 8 anni, nel 99, quindi quasi 20 anni fa, mi ricordo che i ragazzi elementari mi guardavano come se fossi un alieno, no? Come io scrivevo, controllavo la mia calligrafia, quanto sapevo parlare l'italiano, anzi addirittura sono meravigliati che io sapevo parlare italiano guardando la TV italiana.
Infatti da noi si parla più italiano che albanese.
Poi ti vuoi chiedere, questa è difficile, domanda difficile, facciamone una: quanto è difficile scrivere un romanzo?
Quanto è difficile scrivere un romanzo? Per me è quasi impossibile, cioè ogni volta che comincio mi sono convinto
è facilissimo, mi smontavi a romanzo,
però alla fine, cioè ogni volta che uno chiude un romanzo pensa che non sarà più in grado di scriverne altro. Insomma, adesso ora come ora ti garantirei che non ci saranno più romanzi. No, insomma, adesso un po' esagero, però è complicatissimo, perché ogni volta poi uno cerca di trovare non solo la storia adatta, i personaggi adatti, ma anche il modo più originale possibile, no? Cioè, perché poi uno entra in libreria ogni giorno, vede migliaia di libri e di primo acchito uno dice: vabbè, ma c'è bisogno veramente di un nuovo romanzo scritto da me? La risposta è no. Allo stesso tempo pur essendoci bisogno, in realtà ognuno di noi è in grado evidentemente di aggiungere qualcosa, no?
Quindi uno
ci prova.
Come
diceva Massimo Troisi, chi è meno che scrive e uno che legge, no? Si viene quasi schiacciati da questa
E ti volevo fare una domanda, una piccola curiosità che chiedo a tutti gli scrittori che passano qui da noi: ma a te piace più raccontare i tuoi romanzi, racconti in terza o in prima persona?
Allora io di solito scrivo in terza persona anche perché mi piace tenere sempre un po' questo distacco di cui parlavo prima. Poi ci sono dei momenti in realtà nei miei romanzi in cui passo alla prima persona, perché poi gli esperienti narrativi sono facili, insomma, mettere in bocca un monologo a una persona, oppure farlo sognare, oppure farlo in qualche maniera concentrare sui propri pensieri, per cui si può passare anche alla prima persona. Però io di base sono più portato al racconto in terza persona, sì.
Io invece ho una domanda, perché poco tempo fa, qualche giorno fa in realtà, ascoltavo uno scrittore, giovanissimo scrittore, che stava promuovendo un romanzo appena uscito tramite YouTube, e si stava scusando con i suoi potenziali lettori perché la casa editrice e anche quindi Amazon, cioè tutti i siti di e-commerce, riportavano un numero errato riguardante la foliazione del suo volume. Mi sembra che erano nell'ordine delle 300 e qualcosa pagine, mentre poi in realtà il volume reale contava quasi il doppio delle pagine. E lui si scusava dicendo: no, non vi preoccupate, il mio libro è più grande, ce ne sarà di roba da leggere. E io ho trovato questa giustificazione quasi assurda. Cioè, perché se io faccio un disco, un libro, un'opera, perché devo preoccuparmi di quanto è lungo piuttosto che di quanto succo c'è?
Ma secondo me lo faceva in relazione al prezzo, perché poi costa 25 euro perché è lungo, insomma, altrimenti certo, un libro di 120 pagine costa 25 euro, non è giustificato. Questa è un po' la battuta, però potrebbe essere anche un po' vera. È chiaro che, figurati, io ho scritto un romanzo che ha 140 pagine, e per scelta, non certo perché non avevo altro da dire, la prima stesura era quasi il doppio, poi ci ho lavorato e l'ho l'ho ridotto. È chiaro che un'opera d'arte, insomma, può durare un istante, insomma, no? E poi ascoltiamo le canzoni, figurati, insomma. Non credo che sia un problema da porsi. La quantità non è un criterio per determinare il valore di un'opera d'arte. Indubbiamente no.
Quindi tu non hai mai avuto pressioni da parte di editore, cose,
scrivere di più? Ma in realtà a livello commerciale conviene scrivere meno, perché ovviamente non
c'ho
idea. Così.
Però davvero, se poi devo pagare 25 euro, io la carta, insomma, la devo sentire. Cioè,
quasi vendere a peso, insomma, ecco. Mi dia un chilo di... però guardate, narrativa storica.
I prezzi dei libri dipendono dalla carta, non certo dal valore dello scrittore.
Sì,
no?
sì, indubbiamente.
A differenza di altre forme, forse di merce, perché comunque è sempre merce, culturalmente parlando, è merce. Qui lo scrittore lo paghi, il libro lo paghi lo stesso che sia un libro scritto da Filippo scritto da
c'è una telefonata indietro, ma adesso si vedeva subito spenta.
Meno che non sia Morgan Freeman,
non è Morgan Freeman, rientrare da finestra. Tu hai la domanda, è vero?
Sì, ma io volevo fare una seconda domanda. Vai. Partendo dalla stessa base, però
parliamo con musica e poi
per quanto riguarda la promozione dei tuoi lavori,
sì.
Tu ti avvali di questi nuovi canali, quali magari YouTube, i social network, oppure allora, passi YouTube, per delle...
YouTube no, allora, di solito è buona creanza che a promuovere i libri di un autore non sia autore stesso, ma sia altra gente, cioè l'editore in particolare. Dopodiché ormai in quest'epoca è chiaro che tutti noi abbiamo altre vite o altre manifestazioni della nostra vita,
l'universo paleo che diceva
altrove, quindi... No, mi riferisco ai social in particolare, sì. Quindi sono su Facebook, ho aperto un profilo Instagram anche perché è divertente, tutto sommato, mettersi a fotografare il libro un po' come il nano di Amedì, no? L'ho aperto un po' con questa intenzione, fotografo il libro in giro per le librerie italiane, oppure alle presentazioni. Quindi credo che un po' faccia, poi non sposta molto, anche perché come al solito poi se uno vuole i frutti da una certa attività deve investirci, rivolgersi a professionisti eccetera eccetera, per cui la promozione per il momento è quella classica, canonica, per cui sulla stampa c'è l'editore che si dà da fare, le presentazioni fisiche che sono sempre comunque stimolanti, divertenti, poi posso andare appunto come diceva Nicola a mangiare bene in giro per l'Italia, insomma.
Hai qualche evento in calendario che
Ce n'ho due appunto a fine mese, 27 a Palermo, 28 a Catania. Il 9 dicembre sarò anch'io a Roma, come loro, per le gare. Io presenterò il libro alla fiera dell'Euro, più libri.
Ah certo, più liberi.
Più liberi. E poi ce n'ho altri, l'11 gennaio andrò a Crotone.
Crotone.
Vabbè, insomma, un po'
di Capodanno ti puoi fermare in Sicilia, scusa, sei quanto
mai?
20?
No, ma ero 27 novembre, sarebbe un mese rotto,
vale, aspettare troppo, no.
Un po' lunga come.
Beh, però se la cena si prolunga in Sicilia non si sa mai. Quel mesetto in più dura, quindi.
Sì, devo forse chiamare. Ciao, chi da Giancarlo e Manu. Qual è il vostro modello nel tango, no? Come Marino di tango? Qual è il vostro modello di riferimento?
Dopo Nicola, chiaramente.
Se no lui purtroppo si è defilato subito,
si è superato,
cioè dopo poco
superavo il modello di riferimento.
Allora, per quello che mi riguarda cambia, è un po' quasi come i gusti musicali, più balli più insegni, anche perché non nascondo che le crescite, gli scatti di crescita un po' come i bambini ce l'ho quasi di più insegnando a volte, perché un po' come, perché ripetendo ad alta voce a volte comunque interiorizzi molto di più, no? Penso anche ai colleghi delle arti marziali.
Infatti,
il
mano fa
realmente chi insegna impara insegnando
gli altri. Sì, è vero, sì, la cosa, cioè gli allievi sono i maestri per noi in realtà. E quindi cambia, a me questo modello cambia continuamente come un gusto musicale, cioè crescendo io mi cambia anche la capacità di cogliere dei particolari, o comunque spesso si arriva quasi sempre più all'essenza, quindi meno cose fanno e più mi piacciono, quindi più si arriva veramente all'essenza del movimento e dell'emozione, allora più mi piacciono. Dovessi dare un nome, uno fra tutti che considero ancora il più virtuoso, capace di ballare anche i vari stili di tango, bravissimo nella milonga, bravissimo nel tango e bello anche esteticamente e un bravissimo maestro, perché ho avuto la fortuna di studiarci, Javier Rodriguez. Questo è proprio in assoluto quello che mi può rimanere come, che ne so, nella musica per me è Lou Reed. Okay. Lou Reed, anche se magari non l'ascolto per un po', quando me lo ascolti fa sempre piacere. Adesso ho altre esigenze musicali, però in lui trovo sempre il conforto, no? Ecco, il Javier Rodriguez, escluse le mode e le cose, è quello a cui sempre ogni tanto riguardo.
Io invece, adesso che fai questa domanda, stavo pensando, non ho modelli di riferimento, ma nel senso proprio, ovviamente guardo molti video e tutto, però è come se...
da ognuno prendi, no?
Sì, un po' quello, però proprio volutamente non cerco comunque... Diciamo, il percorso per me nel tango è un po' diverso magari da quello che è potuto essere in altre, diciamo, esperienze. Okay. E quindi, non lo so, attingo da quello che il mio corpo mi suggerisce.
Perché bisogna dire, non ho modelli di riferimento. Di solito mi dicono sempre o qualcuno, invece...
No, ma non per presunzione, no, è un po' una sfida...
A te stessa, no?
Sì, con me stessa.
Né autodifesa né lo sport, combattimento, due dei modelli, se ci sono, no? Cioè maestri a cui, tra virgolette, a cui vi ispirate.
Maestri? Beh, dipende di che genere uno fa, che pratica. Nel mio genere, il mio è uno stile, è un sistema, diciamo, militare, quindi tra virgolette siamo obbligati noi come istruttori a imparare robe per quanto riguarda militare, però io insegno sempre ai civili. Okay. Ovviamente, a parte la parte quella delle forze dell'ordine, beh, di lì ci vuole gente con l'esperienza, quindi ci sono vari maestri, ma tu vedi quello che ha esperienze nella sua vita, che sono ex militari, ex, insomma, gente che ha fatto la guerra, come si dice, insomma, sanno quello che ti danno, sanno, insomma, lo vedi, poi sai, si vede. Se loro vedono nel tango quattro persone davanti a loro che stanno ballando, che stanno insegnando, capiscono immediatamente chi è quello più bravo, perché si percepisce, si vede chi ha nella passione, perché chi ha proprio, che l'ha vissuto durante la vita, insomma, è questo. E il mio punto di riferimento, okay, è questo, insomma, più o meno, ecco.
I miei punti di riferimento sono sempre ex campioni, maestri o
un
ex
nome
atleti.
Che viene in mente?
Ma Couture, poi John, invece poi nel jiu-jitsu brasiliano, l'altra arte marziale che insegno col kimono, Vieira e altri, Caio Terra, però questo essendo dalla terra brasiliana, ma la maggioranza sono tutti brasiliani.
Noi ce l'abbiamo, no? Tu ce l'hai.
Cioè, praticamente, no? Scusate, se volevate il nome, il nome del mio maestro è
questo. Ce l'ha.
Avinardia, quindi...
Noi ce l'abbiamo, no?
Il mio modello di riferimento...
Le arti marziali,
Le arti marziali è Joaquin Cortés, no, scherzo, no.
I cartoni animati non contano. No,
Kenshiro,
no. Infatti, sono richiesto, no, io avrei detto Kenshiro anch'io. Andiamo come se riproviamo a mettere la canzone che mi ha chiesto Manu, che mi sei abboccata, se riproviamo. Poi domanda finale facciamo all'ultimo minuto, proprio
daremo 30 secondi di tempo per
6:59 devo rispondere.
La temutissima domanda di Nicola
la fate voi sapete fare domanda,
la faccio io e
voi
fa
due la fate,
caro Francesco, agli ospiti
hanno un minuto per rispondere, giusto?
Hanno anche meno.
Lo facciamo rispondere Sebastiano.
Un minuto, ecco, che un minuto dai.
Hai
5
minuti di tempo.
Andiamo con così intanto, dopo.
Wow.
Run!
I was marching to the wrong drum, with the wrong scum, missing out the wrong energy, using all the wrong lies and the wrong signs, with the wrong intensity. I was on the wrong page, at the wrong book, with the wrong repetition, not the wrong look, with the wrong mood, every wrong night, with the wrong two plans, and it sounded right, yeah, wrong. I
così qua, perché siamo a fine, quindi la stiamo sottofondo, però
siamo proprio la frutta adesso,
siamo riusciti a mettere,
ci stiamo per alzare,
sì, infatti. Però prima c'è la domanda fatidica con i contatti finali, prima se sono bene la domanda, adesso i contatti, altrimenti sono fuori.
Esatto,
riparto con Giovanni,
parti tu, vai
con un aggettivo, concentrati, hai 5, hai un secondo, un minuto, dai. Come definisci la scrittura? Con un aggettivo, una parola. C'è questa abbiamo sottofondo che ti aiuta a concentrarti.
La scrittura, ma se ci penso intanto fai la domanda, no.
No,
è come in pizzeria quando...
5, 4.
La scrittura è avvolgente.
Grandissimo. Lui ha superato l'esame. Vediamo adesso chi tocca.
Beh, tocca a te Francesco.
Giancarlo e Emanuela. Il tango, con una parola o un aggettivo?
Un'emozione che si palla.
No, queste sono tre parole.
Dai, una scelta luce, si mestra, è tornata luce.
Sono spente luce perché era la
prossima. Giancarlo è luce.
Denso.
Emanuela?
Io presente.
Bene, e invece adesso i nostri ospiti che si occupano di autodifesa e di arti marziali ci definiscono, ciascuno con un aggettivo, le loro discipline. Partiamo da Altin.
Beh... Adesso aggettivo no, perché l'italiano l'ho studiato, quindi parlo molto semplicemente.
Una parola.
Necessità di vita, salute.
Salute. E invece Luigi cosa ci dice in proposito?
Allegria.
Però hanno superato l'esame, ragazzi, perfetto, 159.
No, ho ripreso solo le parole del mio maestro.
Perfetto.
Perché lui è brasiliano.
Ok.
Allegria, allora. La prima cosa.
No, quindi possono stare i contatti, no? Parlerebbero stati mai i contatti, e quindi partiamo da Tango, dove li posso contattare?
E ci possono contattare sulla nostra pagina Facebook, Associazione Alchimia, sul nostro sito alchimia.in, come Domenica In. Seguirci su
cosa.
Sì, tanta cosa.
Ciao Mara,
oppure sul, ciao Mara, sì. Oppure sul, abbiamo creato da pochissimo, sta da un mese
va a ballare
su Instagram, sì, certo. E Alchimia Tango, ci cercano anche su Instagram, siamo là.
È la nostra, e la nostra sede è in via dei Priori
77, nella bellissima piazzetta Santo Stefano, vicino alle
Sono stato confermo.
Passateci benissimo. A trovare.
E a Foligno in via Giuseppe Mazzini
Sini, allo spazio Ast numero 47.
Contatti Luigi vostri.
Sì, dai, venite in palestra.
Questo è importante.
Palestra Kennedy, via Alfredo Cotani, Madonna Alta. Sito web artimarzialiperugia.it, pagine Facebook e Instagram palestrakennedy.perugia.
E chiudiamo l'evento che fate?
Il 9 dicembre la Coppa Italia di MMA. Il 15 dicembre invece alla palestra Kennedy ci sono gli esami di karate del maestro Catania,
e quindi
se volete venire
a Kuwait numero
direttamente senza fare il viaggio a Roma,
quindi ci saranno diverse esibizioni,
sì,
e quindi a Kuwait numerosi.
Giovanni,
io sono su Facebook, come dicevo, sono su Instagram, la mia mail è giovanni.rozzini@gmail.com, e per capirne un po' di più sul romanzo invece si può andare nel sito di Minimumfax, minimumfax.com.
Tu ricordavi a memoria, no?
No, non mi ricordavo se era .com o .it, ma Francesco ci ha aperto la pagina. www.minimumfax.com, cercate Babucar come parola chiave e vi si aprirà la scheda del romanzo.
Siamo arrivati a fine, adesso noi dobbiamo passare un aggettivo per questa puntata. Chi parte?
Beh, parto io. Questa puntata è
non
stata...
Non di tango, cambia.
No. Direi che è stata plurale.
Sì, stiamo minimando sempre di più.
Nicola?
Variegata. Adesso tocca a te, però.
Io direi...
Tu stai subendo
un minimo. Lasci contare. Direi... Connessa.
Ok, e quindi connettiamo no,
anzi, perché mi metti in difficoltà, se no farei disonore al mio mestiere, connessa.
Okay. Quindi state connessi anche sabato prossimo.
Ahimè, si dice con sul doc, quindi è connessa.
Quindi è calabrese, diciamo.
È calabrese.
Vabbè, quindi connessi anche il prossimo sabato.
Abbiamo collaborato anche noi al top.
Grazie a tutti, ragazzi, in bocca al lupo. A Manu, a Giancarlo, a Tin, ho detto bene, giusto, vi comparto. Sì, e Luigi e a Giovanni. Ricordiamo, con noi il prossimo sabato dalle 15:00 alle 17:00 su www.fontofonale.com con Siamo la Furta. Abbiamo un gruppo musicale che viene da Viterbo.
Addirittura.
Quindi con tutta band al completo.
Poi una strega iscritta all'albo e Morgan Freeman che tornerà.
Sempre sulla stessa sedia. Okay.
E vi ricordiamo che potete ascoltare in podcast questa puntata e tutte le puntate precedenti su www.radiofonica.com.
Perfetto. Grazie a tutti. Buon sabato, buon weekend. E vi lasciamo con
Wilco, Jesus, etc.
Ciao a tutti.
Buon sabato.
Ciao. Grazie. Ciao.
Bellissima.
Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape.